Benvenuti su Radio Liberland, la voce della libertà. Oggi facciamo un'analisi approfondita. Esaminiamo un articolo della Libertarian Alliance, firmato da un certo Reginald Godwin. Offre una specie di guida, diciamo, per i cittadini britannici su come comportarsi, ecco, quando la polizia bussa alla porta per un post sui social media. E la fonte, beh, parte subito con un dato che onestamente fa un po' impressione. Cita delle statistiche attribuite a World of Statistics, secondo cui nel 2025 il Regno Unito, registrerebbe più arresti per commenti online di qualsiasi altro paese.
Al mondo?
Davvero.
Più di tutti.
Così dice la fonte. Il nostro obiettivo qui allora è capire un po' il quadro legale che l'articolo descrive, i consigli pratici che dà e poi, certo, le implicazioni più ampie per la libertà di espressione. Sempre come le presenta l'autore, eh?
Certo, certo.
È importante chiarire, questa discussione si basa sull'articolo, è puramente informativa, non è consulenza legale, ovviamente.
Ovvio.
Ok, allora proviamo a entrare nel merito. L'articolo inizia mettendo in contrasto due immagini. Da una parte la Gran Bretagna storica, quella della Magna Carta, dell'habeas corpus, insomma la culla della libertà.
L'immagine classica, sì.
Esatto. E dall'altra una realtà attuale che l'autore dipinge come molto, molto diversa. E per sostenere questa tesi tira fuori una cifra. Oltre 12.000 persone arrestate, dice, nel Regno Unito per quello che hanno scritto sui social.
12.000? È tantissimo.
Pare di sì. E per dare un'idea, sempre secondo la fonte, questo numero sarebbe il doppio della Bielorussia, 4 volte la Germania, addirittura 8 volte la Cina.
8 volte la Cina? Sembra incredibile.
E la Russia, dice l'articolo, starebbe sui 400 arresti. L'Arabia Saudita solo 15. Insomma, queste cifre presentate così dipingono un quadro molto particolare.
Mm. E qui l'aspetto forse più interessante che evidenzia la fonte è il meccanismo. Cioè, come avverrebbe questo controllo sull'espressione, secondo l'autore? Non si tratterebbe, diciamo, di divieti espliciti formali, come magari uno se li immagina.
Ah, ok. Quindi non leggi specifiche tipo vietato dire X?
No, piuttosto l'articolo parla di una combinazione. Leggi già esistenti, ma definite vaghe nella formulazione, che poi verrebbero applicate con molto zero dalla polizia anche online. E poi l'uso di strumenti amministrativi. Questi famosi Non-Crime Hate Incidents, NCA, incidenti d'odio non criminali.
Non-Crime Hate Incidents. Suona un po' strano?
Sì. E secondo la fonte, questo mix creerebbe un clima che spinge la gente all'autocensura. O comunque a stare molto attenta a quello che dice. L'articolo arriva a dire che è uno dei regimi di controllo del discorso più restrittivi del mondo sviluppato.
Addirittura. Vediamo allora queste leggi. L'articolo ne elenca 3 principali. Tutte nate prima dei social media, ma che, secondo la fonte, sono state adattate. C'è il Public Order Act del 1986. Era una legge pensata per l'ordine pubblico, ma quello fisico, nelle strade.
Manifestazioni, risse, quel genere di cose.
Esatto. E alcune parti, quelle su parole o comportamenti minacciosi, offensivi, ingiuriosi, che possono causare molestia, allarme, angoscia, secondo la fonte, ora le applicano regolarmente a tweet, a commenti online, e poi ci sono le sezioni sull'incitamento all'odio. Razziale, religioso, basato sull'orientamento sessuale. Anche quelle applicate online.
Capisco. Quindi una legge per la strada usata per lo schermo.
Pare di sì. Poi l'articolo cita il Malicious Communications Act del 1988. Questa era nata per le lettere anonime, le telefonate offensive, sai?
Sì, me la ricordo vagamente.
Ecco, la sezione 1 punisce chi invia comunicazioni elettroniche indecenti o gravemente offensive o minacciose, con l'intento di causare angoscia o ansia. E oggi, dice l'articolo, la usano per messaggi privati offensivi, per il trolling, a volte anche per post pubblici.
Quindi anche questa è riadattata.
E infine il Communications Act del 2003. La sezione 127. Vietare l'invio tramite rete pubblica di comunicazioni elettroniche gravemente offensive o di carattere indecente, osceno o minaccioso. Questa è descritta come una delle norme più usate in assoluto. E qui la fonte cita l'esempio di Paul Chambers.
Ah, il Twitter Joke Trial.
Sì, Quello fu un caso che fece molto discutere. Esatto, processato per un tweet che era palesemente uno scherzo. Minacciava di far saltare un aeroporto chiuso. Una battuta!
Sì, ma lo condannarono.
Lo condannarono, perse il lavoro, e solo dopo anni, appelli costosi, fu assolto. L'articolo lo usa come esempio dei rischi, insomma.
Certo. E se colleghiamo queste leggi al quadro generale che descrive la fonte, emerge forte questo ruolo degli NCI, non crime hate incidents.
Sì, torniamo a questi incidenti d'odio non criminali. Come funzionano esattamente, secondo l'articolo?
Allora, l'articolo si basa su quelle che indica come linee guida del Ministero dell'Interno britannico e dice questo. Se una persona segnala un episodio, che può essere anche solo una frase detta o scritta, e percepisce che quell'episodio sia motivato da ostilità verso una caratteristica protetta, razza, religione, orientamento sessuale, disabilità, identità transgender?
La semplice percezione basta.
Così pare, secondo la fonte. La polizia avrebbe l'obbligo di registrarlo come NCKI, anche se l'episodio non è abbastanza grave da essere un reato.
Quindi uno può ritrovarsi registrato dalla polizia senza aver commesso un crimine?
Esattamente. L'articolo sostiene che migliaia di persone abbiano una registrazione a loro nome nei database della polizia per questo motivo, senza aver commesso reati. E la fonte cita anche un caso giudiziario importante, Miller contro College of Policing, del 2021.
Ah, cosa diceva la Corte?
La Corte d'Appello disse che registrare questi incidenti non criminali così, solo sulla base della percezione di chi denunciava, era un'interferenza sproporzionata con la libertà di espressione.
Quindi hanno dato ragione a Miller?
Sì, ma l'articolo afferma che, nonostante la sentenza, la pratica di registrare gli NCKI continua. Magari con qualche modifica, ma continua.
Polizia e cittadini per queste cose sui social. Ne delinea tre modalità principali. La prima, la visita a casa.
La classica toc toc.
Proprio così. Due agenti si presentano, magari in modo informale, dicono solo due chiacchiere su un post. Ma l'articolo mette in guardia. Anche se sembra una conversazione, tutto quello che dici può essere annotato. E se uno si scusa o ammette qualcosa, potrebbe essere registrato come community resolution, una specie di accordo bonario, o proprio come hate incident.
Quindi anche una chiacchierata informale può avere conseguenze formali?
Sembrerebbe di sì, secondo l'analisi. Poi c'è l'invito per un interrogatorio volontario sotto ammonizione. Voluntary interview under caution.
Volontario ma under caution. Suona un po' contraddittorio.
Infatti, ti invitano in commissariato. La partecipazione è volontaria, ma ti danno l'ammonizione formale. Tutto ciò che dirai potrà essere usato come prova. Quindi sì, volontario, ma con implicazioni legali ben precise.
Chiaro.
E la terza modalità, ovvio, è l'arresto vero e proprio. Privazione della libertà, possibile sequestro di telefono o computer, interrogatorio in stato di fermo.
Il caso più serio.
Certo. E l'articolo sottolinea un punto che considera fondamentale. Ci sono rischi concreti in tutti e tre gli scenari, anche se non si arriva mai a un processo o a una condanna.
Cioè?
Una semplice registrazione di un hate incident o di una community resolution o il fatto di essere stati interrogati under caution, secondo la fonte, potrebbe saltar fuori nei controlli approfonditi dei precedenti, gli enhanced background checks.
Ah, quelli per certi lavori.
Esatto. Insegnamento, sanità, legge. Molti settori li richiedono e questa registrazione potrebbe creare problemi.
Capisco. E di fronte a questi scenari l'articolo dà dei consigli pratici?
Sì, molto specifici. Prima di tutto dice calma e cortesia. Sempre. Essere ostile è controproducente.
Buon senso, direi.
Poi un consiglio molto netto. Appena gli agenti ti contattano, chiedere subito sono in arresto o sono libero o libera di andare.
Am I under arrest or am I free to go?
La frase chiave.
Proprio quella suggerita dalla fonte.
Per definire subito lo status legale.
E se dicono sei libero o libera di andare?
Allora, secondo l'articolo, non hai nessun obbligo di parlare. Nessuno. Puoi gentilmente rifiutare e chiudere la porta o interrompere il contatto, a meno che non abbiano un mandato ovvio.
Quindi niente chiacchierate informali se non si è obbligati.
Questo è il consiglio. E se propongono un warning, un ammonimento informale, l'articolo dice ricordati che non è una condanna, ma può essere registrato. Hai il diritto di rifiutarlo.
E come si rifiuta?
La risposta suggerita è non accetto un ammonimento senza consulenza legale. I do not accept a warning without legal advice.
Chiaro. E per la caution, la diffida formale, quella è più seria, mi pare.
Molto più seria. L'articolo spiega che accettare una caution equivale a un'ammissione formale di colpevolezza di un reato e compare sul casellario giudiziale.
Ahia. Con conseguenze per lavoro, viaggi?
Esatto. Quindi il consiglio della fonte è categorico. Non accettare mai una caution senza aver parlato con un avvocato. La risposta suggerita è: non accetterò né discuterò una diffida senza la presenza di un avvocato. I will not accept or discuss a caution without a solicitor present.
Quindi il ruolo dell'avvocato è centrale in questa strategia?
Assolutamente. Sembra il perno di tutto. E questo ci porta all'ultimo caso, l'arresto.
Se ti arrestano davvero.
Lì il consiglio è non opporre resistenza fisica, ma dire subito e solo una cosa. Voglio esercitare il mio diritto alla consulenza legale. I want to exercise my right to legal advice.
E si ha diritto a un avvocato gratuito.
Sì, nel sistema britannico c'è il duty solicitor, l'avvocato d'ufficio, disponibile 24 ore al giorno. Oppure puoi chiamare il tuo.
E fino a che non hai parlato col legale?
Cosa si fa? L'indicazione dell'articolo è perentoria. A tutte le domande della polizia rispondere no comment.
Il diritto al silenzio. Fondamentale.
Presentato come cruciale, sì. Ed ecco dove, secondo l'articolo, la cosa si fa, particolarmente interessante. Nella logica che la fonte attribuisce a questa strategia.
Cioè, perché consigliare questa resistenza passiva ma ferma?
L'autore sostiene che la polizia britannica oggi sia molto guidata dalle statistiche, obiettivi di performance, soprattutto sui hate crimes, crimini d'odio, e gli online harms, danni online.
Le metriche.
Esatto. E da questo punto di vista, gli arresti o gli interventi per questioni di libertà di espressione online sarebbero vittorie facili.
Vittorie facili? In che senso?
Nel senso che richiedono meno risorse, secondo l'articolo, rispetto a indagare un furto, una frode, crimine organizzato. Le prove sono spesso screenshot. L'indagato raramente è pericoloso fisicamente. Quindi misurate in numero di arresti, incidenti registrati, diffide accettate. Queste azioni sono molto efficienti per le statistiche della polizia.
Capisco il ragionamento. Quindi l'obiettivo, secondo questa lettura, potrebbe essere più il numero, la statistica, che non la giustizia nel caso specifico.
Questa è l'ipotesi della fonte. Un cittadino che accetta subito un warning o una caution, magari per paura, è il risultato ideale dal punto di vista statistico. Veloce, pulito.
E quindi resistere legalmente.
Rende l'individuo un bersaglio meno appetibile. Costringe la polizia a investire più tempo, più risorse, a seguire procedure formali. Aumenta il costo per ottenere quel risultato statistico.
Ha una sua logica, vista da quella prospettiva.
L'articolo prova a illustrarlo con esempi. Cita un uomo che avrebbe accettato una caution per chiudere in fretta una storia su un post, ma poi ha avuto problemi di lavoro a lungo termine per quella registrazione.
E l'alternativa?
Cita una donna che, invitata per un interrogatorio volontario su dei tweet critici, si è presentata con l'avvocato e ha detto solo no comment. Dopo mesi, caso archiviato. E poi ricorda di nuovo Chambers, quello del Twitter joke trial, assolto dopo anni ma con conseguenze pesanti, e Harry Miller che ha vinto in tribunale contro le NICCI, ma il sistema, dice la fonte, è rimasto.
Quindi vittorie individuali che però non cambiano il quadro generale, secondo l'articolo. E poi si parla anche di conseguenze nascoste, vero?
Sì, un punto su cui l'articolo insiste molto. Gli effetti negativi anche senza condanna penale.
Tipo?
Appunto, le registrazioni di arresti, anche archiviati, warning, caution, persino gli NCI, potrebbero comparire negli enhanced DBS checks, i controlli approfonditi dei precedenti.
Quelli obbligatori per tanti lavori. Insegnanti, medici, avvocati, chi lavora nel sociale.
Esattamente. E anche se non è un reato accertato, la presenza di una nota del genere potrebbe spingere un datore di lavoro a scartare un candidato, per cautela.
Un bel problema potenziale.
E non solo. La fonte menziona possibili difficoltà con i visti per l'estero. Fa l'esempio degli USA.
La domanda, sei mai stato arrestato?
Proprio quella. Dover rispondere sì, anche se poi non è successo nulla, potrebbe complicare le cose. Richieste di documenti, ritardi, forse persino un rifiuto del visto.
Accidenti. Conseguenze non da poco.
Quindi, qual è il succo di tutto questo discorso, nella prospettiva dell'articolo? L'analisi porta al concetto di chilling effect, effetto deterrente, di raffreddamento.
La gente si autocensura per paura.
L'idea è quella. Molti cittadini, sapendo che c'è questa possibilità concreta di intervento della polizia, per quello che scrivono online, magari evitano proprio di toccare argomenti controversi sensibili.
E questo ovviamente limita il dibattito pubblico.
Esatto. Non con una censura dall'alto formale, ma con una specie di paura diffusa delle conseguenze individuali, amministrative o legali.
Un meccanismo più sottile, forse.
E l'articolo conclude questa parte mettendo di nuovo in contrasto questa situazione con la tradizione britannica di tolleranza per il dissenso. Cita Marx, Mazzini, rifugiati a Londra nell'Ottocento, liberi di scrivere. Cita Orwell, che criticava il governo anche in tempo di guerra.
Un paragone forte.
E la conclusione della fonte è netta. Oggi, nel Regno Unito descritto, un semplice tweet può portare la polizia alla porta. E ribadisce l'affermazione iniziale, leader mondiale per arresti legati a commenti online.
Un quadro piuttosto cupo quello dipinto dall'articolo.
Decisamente. Allora, riassumiamo i punti chiave di questa analisi della Libertarian Alliance. Primo, la descrizione di una realtà UK dove le interazioni polizie-cittadini per post online sarebbero frequenti. Secondo, l'uso, secondo la fonte, di leggi esistenti, vaghe, applicate al digitale.
Terzo, i consigli pratici, molto specifici. Calma, chiedere lo status legale, rifiutare accordi senza avvocato, no comment se arrestati.
Quarto, la logica attribuita alla polizia, legata a incentivi statistici e risultati facili. E c'è anche una checklist finale nell'articolo, giusto?
Sì, una specie di riepilogo rapido. Calma e cortesia sempre. Chiedere subito lo status legale. Non accettare warning o caution senza legale. No comment se arrestati, fino all'avvocato.
E poi?
Non cancellare i post dopo il contatto, potrebbe essere visto male. Annotare tutto. Cercare di capire gli incentivi della polizia, secondo la logica dell'articolo. E resistere, legalmente, con calma e preparazione.
Una vera e propria strategia difensiva?
Sì. E l'analisi della fonte, in definitiva, suggerisce un'attenzione crescente. Da un lato, la spinta delle autorità verso l'ordine pubblico e il controllo dei contenuti, online. Dall'altro, la difesa della libertà di espressione. Secondo questa prospettiva, strumenti pensati per la sicurezza fisica vengono applicati al discorso digitale.
E questo cosa solleva?
Beh, solleva interrogativi importanti che la fonte lascia aperti. Dove si traccia il confine della libertà di parola oggi, nell'era digitale? E che impatto ha, sempre secondo questa visione critica, l'uso di metriche e statistiche sul modo in cui si fa la polizia delle idee online?
Domande complesse.
Sì, domande complesse. E questo spunto finale, tratto dall'analisi della fonte, lo lasciamo come materia di riflessione personale per chi ci ascolta.
Si conclude qui la nostra esplorazione delle tesi presentate in questo articolo. Grazie per averci seguito in questa analisi approfondita. A risentirci su Radio Liberland, dove la critica alle disposizioni liberticide è un dovere.